Stiamo leggendo del libro Zohar per il popolo, articolo E vide a Beniamino 209. Questo si può scaricare anche dal nostro sito, e se volete fare domande potete fare domande direttamente nel nostro sito. Rispetto al tema verranno risposte dal vivo. E come costume, prima di iniziare parleremo un pochettino rispetto alla lezione che faremo oggi. Allora, qualcuno per elevarci, qualcosa di speciale? Il Rav Nachman di Breslau dice: per mezzo dell'studio dello Zohar ci si eleva molto. Bene, molto molto ottimista, dice il Rav. Però quello che fa, un'altra volta, noi parliamo molto sulle classi, sulle lezioni anteriori, anche che è l'unione delle anime. Solo con l'unione possiamo scoprire il creatore, perché il Kli, il recipiente infinito in cui ci troviamo, che dove sono le nostre radici, è un Kli e siamo tutti uniti lì. Come fare un solo corpo? Perché noi dobbiamo unirci, però è quello che abbiamo nella Ein Sof prima della caduta nel nostro mondo, e questo fu per forza del creatore che influì su di noi, influì in noi questi desideri e ci ha unito per mezzo di questa forza, per dopo si è allontanato, si è ristretto la luce, e da questo che la luce si ritirò, e allora incominciò una caduta sempre più bassa del desiderio nostro, che questo già incominciò a allontanarsi dalla luce, e dopo si è rotto, si ruppe in parti, e ogni parte si sente come separata dagli altri, non ha niente a che vedere con gli altri, sembra. Tutto questo si scopre nella caduta sempre più profonda, e che ha una comunicazione con gli altri, però una comunicazione che vuole approfittare di loro, ammazzarli semplicemente, c'è una comunicazione negativa, contraria di quello che dovrebbe essere in realtà. E allora uno stato così dobbiamo arrivare noi, necessitiamo di scoprire questo stato, che realmente noi ci odiamo gli uni con gli altri, odio totale, veramente, veramente così completo, sì. E da questo stato precisamente noi dobbiamo incominciare a elevarci a un'unione tra di noi nel Malchut di Ein Sof, nel Malchut infinito, e per mezzo della nostra forza, della nostra preparazione, della nostra anticipazione allo studio distinti atti che noi facciamo e che in quale noi facciamo diffusione, molti atti che noi facciamo perché noi vogliamo dare avanzamento al nostro stato, vogliamo essere più corretti, e allora tutta la nostra correzione è unirci insieme. E poi sta scritto: amerai il tuo prossimo come te stesso. È una grande rivelazione della Torah, e questo è lo stato del Kli, e rispetto al Kli questo si riempie di luce, e tra il Kli e la luce c'è una legge che si chiama eguaglianza della forma. Il Kli, se incontra l'influenza della luce che lo riempie, vorrà riempirlo con la luce che lo trova al 100%, e si trova in uno stato di riposo totale la luce. E allora la luce riempie, quando io mi apro più all'influenza di questa luce, la luce riempie, non c'è limite da parte della luce, c'è solamente limitazione da parte del Kli, naturalmente, perché tutto dipende dalla nostra unione, tutto dipende da noi che studiamo lo Zohar, e allora abbiamo bisogno di cercarci in che realmente siamo uniti tra noi, per mezzo degli altri punti nel cuore, per meglio di stare, essere uniti uno con il creatore, che è uno, e che tutto sia uno, luce e Kli, e il suo nome è uno, e che tutti noi parliamo dello stato dell'infinito, e questo è lo stato dell'Ein Sof, non corpi, non diverse cose che vediamo nell'estremo, non che parliamo del punto nel cuore, dell'anelito che ha ognuno di voi verso la spiritualità, e questo anelito si realizza tra noi, nell'unione tra noi. Fino a quando noi ci uniamo tra noi, allora tra noi scopriremo questo stesso mondo dell'Ein Sof, fino a quando ci avviciniamo tra noi più vicinamente, noi ci eleviamo, perché non c'è elevazione in tal del modo in basso, in alto, come ce l'immaginiamo. Però se parliamo perché di accordo al valore che noi troviamo nelle parole, se noi valorizziamo l'influenza verso l'alto e verso il basso nella spiritualità, dove noi realizziamo questo che è la comunicazione, la preghiera, la misura in cui noi comunichiamo, la misura in cui noi ci rafforziamo la nostra comunicazione, in modo in cui noi ci incontriamo sempre di più i nostri punti nel cuore e ci avviciniamo gli uni agli altri, allora ordiniamo il cli di tal forma che si scopre la luce. Questa è l'intenzione generale che dobbiamo avere quando studiamo lo Zohar. Questo è il secondo. E dopo che noi scopriamo e vogliamo scoprire e stiamo insieme, ora abbiamo bisogno di pensare che questo stesso desiderio, che siamo insieme, che siamo uno in questo momento, e questo desiderio precisamente tutto succede, perché non c'è fuori da questo desiderio nulla, come Malchut HaNisof. Quello che c'è, questo è tutto. E dopo dentro si divide, diciamo, in un mondi, in Sefirot, in Parzufim, di questi stati. Tutti si incontrano nello stesso posto, nello stesso desiderio. E tutto quello che lo Zohar mi racconta, me lo racconta in questo stesso desiderio che succede. E per questo che noi ci uniamo in questo stesso desiderio, in questo stesso desiderio in cui noi vogliamo descrivere, in cui noi ci uniamo. Che succede lì dentro? Quando io mi unisco ai desideri degli altri, non è che io sono unito con tutti gli altri per mezzo di quando mi unisco con il Chassadim, capto i suoi desideri come se fossero i miei, li attiro a me, li digerisco, io mi trasformo esattamente in questa Malchut infinita. Come mamma che riceve il desiderio del suo bebè e si trova in lei fisicamente, e si trovava anche prima, quando si trovava prima di nascere, che si trovava nell'utero. Questo significa amare il tuo prossimo come te stesso. Tu prendi il desiderio dell'altro e che tu lo fai come tu, e tu lo differenzi dentro il tuo dal suo, e risulta che io, che penso nello stato dello stato corretto, penso che sono tutto io, che sono tutto io, che non c'è altro, non c'è, anche tutto qua, tutti sono io. È per questo che io voglio leggere lo Zohar in modo che tutto questo succede dentro di me. Sì? Allora parliamo qui di grotte, di montagne, di cose che vanno lì, che vanno in alto, in basso, spiritualità. C'è un faraone, Mosè, Abramo, donne, animali, si sposano, fanno cose, fanno soldi, tutto succede dentro di me, dentro ai miei desideri. Non c'è altro che i desideri, fenomeni diversi dentro dai miei desideri, cioè mi raccontano a me su di loro, di quello che succede. Il mio desiderio, c'è un desiderio che si chiama Mosè, un altro desiderio che si chiama Beniamini, sono fenomeni che succedono. Tutto lo Zohar parla di quello che succede in me, di quello che sono io, immenso. Non c'è niente fuori da questo qui, non c'è niente fuori da questo desiderio in cui unisco. Non c'è niente fuori di questo, non esiste nulla. Tutta la realtà è tutta dentro di me. E dove è dentro di me? Dentro questo desiderio che io descrivo, che è mio. Questo è. Fuori di questo non c'è nulla. Il creatore, anche lui sta dentro. Se io arrivo dentro di questo cli, dentro questo desiderio, alla sensazione di unione, alla sensazione di influenza, alla sensazione di amore, tra tutte queste parti, allora questo significa che io scopro il creatore, che il creatore è Bore, vieni e vedi, non vuol dire questo, dove? Dentro del cli, di luce, e vuole solamente dentro del cli, del vaso. Non è semplice da una parte e immediatamente comincerà qui attrapperare il testo dello Zohar per questo, per raccontare sempre di più. E allora noi ci sforziamo di questa forma di sentire, voi comincerete a leggere subito come si compagina nella forma più facile dentro di voi. È semplicemente come togliersi gli occhiali e vedere come il mondo è così, come un altro fuoco, con un altro focus. E poi scopriamo che la realtà è veramente diversa, è veramente distinta, veramente diversa da quella che pensiamo. Solo che bisogna abbassare questa immagine corrente che abbiamo nel mondo, che è veramente nella lingua, la lingua confonde molto. A proposito, ci spiegano nella nostra lingua di questo mondo quello che succede lì in una famiglia, rami, sabbia, cose diverse, poi il paese, escono e entrano in Egitto, escono dall'Egitto, ci spiegano. A proposito, perché noi mettiamo il fuoco giusto a questa cosa, perché non siamo abituati a questo mondo, dobbiamo guardare in un altro modo, in questo mondo dentro che è il nostro, e l'uomo è un piccolo mondo, è questa ricognizione che è possibile capire con questo sguardo verso la spiritualità. Sì? Rapido. Io vorrei domandare rispetto al metodo della città del Baal HaSulam, delle tappe di Baal HaSulam, diciamo i gradini del Baal HaSulam parla. Noi in realtà stiamo studiando, che abbiamo un'intenzione che noi ci sviluppiamo come gradini. Mi domando come, se veramente abbiamo l'aspirazione di fare questa cosa passo passo, che alla fine magari scopriamo che non c'è nessun passo, bensì che uno stato in cui noi cominciamo a camminare e alla fine di questo cammino non termina mai. Che io inizio a camminare, però io non terminerò mai di camminare. Che qui sto studiando, so che quando studiamo tu parli di gradini, ma io non sento che sto salendo una scala che termina. Questo è un metodo? No, non è così, dice il Rav. Non è così, dice il Rav. Come ci insegna? Come insegniamo a un bambino a camminare? Una cammina con i tre passi, poi un altro pochettino, poi poco a poco va solo, certo. La domanda è, ma qui i gradini è una forma di studio o termineremo facendo la stessa cosa, però lo chiameremo in un altro modo, non li chiameremo più gradini? L'uomo è un fisico quantico, dice il Raf. Abbiamo il primo stato, il secondo stato e il terzo stato, dice. Ok. Nel primo stato eravamo nell'infinito. Nello stato secondo, siamo ora, e nel terzo stato c'è la collezione, che è esattamente come nel primo stato, solo che lì ci dobbiamo arrivare per mezzo delle nostre forze. E allora tutte queste cose sono descritte. Eravamo una volta nello stato Aleph, abbiamo terminato questo, ora siamo nello stato Bet. Siamo a un passo tra lo stato Bet e lo stato Gimel, tu ti trovi esattamente qui e noi ci troviamo qui. Un piccolo desiderio, il deserto, la preparazione, tutto questo. Ci troviamo precisamente all'entrata, all'esterno, allo stato biblico, che ci rimane di stare qui. Qui si trovano i 125 gradini. Prima è il tempo della preparazione, che abbiamo già passato. Questa è la caduta e così via, la rottura, dove sta scrivendo ora. E allora non capisco come può essere che noi cammineremo e non saliremo, ma il desiderio di ricevere sta descritto, definito. E la luce nell'anche, e anche i passi nostri sono 125 gradini, non può essere in altro modo, non può essere in altro modo. E allora, perché dovrei continuare semplicemente così? Dove hai visto tu? Tu sei professore di fisica quantica, dove vedi tu la natura che c'è qualcosa che semplicemente così, boom, è libera? Tutto. A determinazione. Quando io arrivo da uno stato infinito, io spero di avere qui una continuazione, e la Ein Sof si chiama Ein Sof, che non ha fine, non è che non ha frontieri o limiti, significa che io ho terminato tutto. Ein Sof è pienitudine, è pienezza, perfezione del Kli, perfezione della luce. Questo si chiama Ein Sof, infinito. Questo significa che io ho corretto fino alla fine tutto il mio desiderio di ricevere, che non ho altro di desiderio di ricevere, che non ho termine, che il mio ego ne ho ancora un pezzettino piccolino, che io non posso fare niente rispetto a questo, bensì non c'è più niente finale. Non è che è in soff infinito lo spazio e il tempo in qualcosa, no. È soft termino la mia influenza. Diciamo che io abbiamo 20 kg di influenza fino all'ultimo grammo, fino all'ultimo grammo. Io sono tutto influenza. È bene? È chiaro? Grazie. Bene, bene. E allora leggiamo. 209. Quando uno prega per il Creatore, non dovrebbe guardare se la sua salvezza è arrivata o no, perché quando guarda, più contendenti vengono a guardare le sue azioni. Che guardando, quando guarda durante la preghiera, è una forma interiore, dice, tutto lo sento dentro, tutte queste cose, sento il desiderio di influenzare tutte le qualità, e con rispetto a questo che si trova in una coalizione, sì, tutto, ok. Punto 210, che guardando, quando guarda durante la preghiera, gli causa una malattia cardiaca. Una malattia di cuore è quella che sta sempre sull'uomo e lo calunnia dalla testa ai piedi. Satana. Il desiderio che viene è un albero della vita. Colui che desidera per il Creatore di concedere la sua preghiera dovrebbe impegnarsi nella Torah, che è l'albero della vita. E poi viene il desiderio. Che cos'è il desiderio? Si tratta di un livello tale in cui tutte le preghiere del mondo sono nelle sue mani, Nukva, e le porte davanti al Re Superiore per Zerampin. Il desiderio che viene, dal momento che viene prima del Re Superiore per Zivug, per completare il desiderio dell'Evocatore di concedere a lui il suo desiderio. In realtà, dice il Rav, queste stesse tappe in cui avanziamo, noi dobbiamo pensare, noi pensiamo che tutto questo incappiamo del materiale che abbiamo, che avanzeremo, più comprendiamo e noi avanzeremo più. Ci sono persone che sono più sensitive, ci sono persone che sono più sagge, intelligenti mentalmente, e questo non è questo né quello, no. Semplicemente in questo sono limitati anche loro. Non è il saggio, non è l'intelligente impara qui. Non è chi è che si emoziona raramente, si emoziona correttamente, neanche lui, fino a quando capisco della materia e la sento. Non dipende da questo in nulla, non dipende da questo. Bensì, il successo dipende solamente negli sforzi. Sta scritto: mi sforzai e ti incontrai. Non c'è prove, osservazioni, non ci sono comprensioni di esami e qualcosa del genere. Non hai avuto successo. Non ci sono osservazioni così nel nostro mondo, prove, esami. No, dimenticatevele. Tutte le inclinazioni del nostro mondo è tutto cancellato. La spiritualità solamente sforzo. Tu realmente ti sforzi e termina di riguardare questo e avrai successo. Non c'è nessun'altra cosa. Non conta nulla quello che hai sentito, bene e male, in che colpi hai avuto, di quanto hai sofferto, di quanti colpi, niente. E ora di certo no, avrai ancora di più colpi, perché li riceverai. Ma ora capisco in che modo. questa è una grande sconfitta, veramente. Solo che totalmente dobbiamo renderci conto solamente dei nostri sforzi. E devo impressionarmi per mezzo del gruppo, di comunicare con il gruppo e comunicare con la divinità. Questa è l'influenza pura, questo è tutto. Sì. Balasulam scrive: per il tempo delle 10 Sefirot e la sua introduzione, è necessario che ogni uomo, nel momento che lavora per la Torah, che si sforzi in lei e di tutto il suo cuore e mente per incontrare il volto della vita. È la cura dell'influenza che si chiama vita, dice il Rav, e vuol dire l'acquisizione della luce del volto che ogni uomo è disposto e preparato per questo, e che chi cerca mi troverà, e niente manca all'uomo, solo manca solamente il suo sforzo. Continuiamo. 212. Speranza troppo differita fa male al cuore. Questo è un luogo dove la preghiera è data in un altro luogo, dove non è necessaria, e quel luogo si chiama una malattia del cuore e si estende dal cuore fino a quando non è data da una mano all'altra. E a volte la salvezza non viene affatto, perché si estende e si allunga di mano in mano in tutte quelle nomine, in modo che la porterà verso il mondo. Anche qui dice il Rav, lo sforzo, fino a quando io cerco di descrivere queste cose dentro, sentire, capire, vedere, non importa cosa, così come un bambino piccolo, come un neonato che non sa nulla, solamente vuole essere in questo mondo, come siamo noi qui, come dei bambini, come dei neonati, vogliamo e conosceremo, vogliamo conoscere questo mondo, chi è non lo sappiamo tuttora, sì? 213. Il desiderio che viene è un albero della vita. Questa è la speranza che non si estende tra quelli nominati e i carri di mano in mano. Piuttosto, il creatore dà subito, perché quando si è esteso tra quelli nominati e i carri, le parti in causa sono diverse, dato il permesso di osservare e di guardare la sua pena, prima di dargli la sua salvezza. Ma ciò che esce dalla casa del re e viene data per l'uomo, sia che sia degno o che sia indegno, è data a lui. E immediatamente. Questo è desiderio che viene in un albero della vita, il che significa che gli è dato immediatamente. Qui a chi, dice il re, per mezzo del re, per qualcuno di altri di speciali, me, tutto succede dentro di me. 214. Speranza differita è Giacobbe. Si riferisce a Giacobbe, la cui speranza per Giuseppe è stata prorogata per un lungo periodo. Ecco, Giacobbe, Giuseppe, dice il Rav, continua in tutto questo, sono solo qualità. E il desiderio che viene è un albero della vita, è Beniamino, dal momento che era solo un breve periodo di tempo, il che significa che non è stato un lungo tempo dal momento in cui Giuseppe lo ha cercato, fino a quando è venuto a lui. Il Dio che era tratto, Giuseppe è il Dio che era tratto. E allora alzò gli occhi e vide Beniamino, il figlio di sua madre. Perché il versetto dice figlio di sua madre? È perché aveva in lui la forma di sua madre, vale a dire la sua forma era simile alla forma di Rachele. 215. In primo luogo si dice, e Giuseppe vide Beniamino con loro, ma ora dice, ed egli alzò gli occhi e vide suo fratello Beniamino. Qual è il vedere qui? Infatti, vide Beniamino nello spirito di santità. Una parte di esso era con loro sulla terra E nella parte di Beniamino e di Giuda vi è la divinità, perché ha visto che nella parte di Giuda e di Beniamino era il Tempio. E questo è, questo significa, e Giuseppe ebbe visto Beniamino con loro, cioè lo vide con loro. E Giuseppe, che era suo fratello, non lo ha visto con loro in quella parte dove c'era il Tempio. Cioè, dice Raf, il tuo desiderio corretto, noi non possiamo identificare che appartiene a Benjamin, a Beniamino, a Giuseppe, a Giacobbe, tutto si trova, ancora c'è difficile identificarlo dopo questo stato, però si spiegano nel Tempio, significa casa, cli, vaso, recipiente, e allora si trova nella santità per influire. Malchut è casa, e Chodesh è Binah. Edalbigdash, Malchut e Binah, Tempio. 217. L'onere relativo alla valle della visione, siete andato fino ai tetti. Anche qui alzò gli occhi, scusate, quando il Tempio fu distrutto e veniva bruciato, tutti i sacerdoti salirono sui tetti del Tempio e tutte le chiavi del Tempio erano nelle loro mani. E hanno detto, finora siamo stati i vostri tesorieri, d'ora in poi prendete ciò che è vostro. Prendi ciò che è tuo. Qui dice il Rav, e tutte le chiavi del Tempio erano nelle sue mani, dice il Rav. Sì, loro dissero fino a che siamo andati via. Allora fummo stati incaricati, prendi ciò che ti appartiene. Questo è nel Tempio la distruzione e la rovina, e perciò vengono dati via le chiavi. E sì. E si dà il desiderio di ricevere, e allora tutto si chiude. 218. La valle della visione è divinità, che era il Tempio, e tutte le persone del mondo sono stati allattati da lei con cura della profezia. E anche se tutti i profeti stavano profetizzando da un altro luogo, da Netzah e Hodezeharampin, stavano ancora succhiando loro profezia da dentro di lei, dal Nukba. Questo è il luogo dei profeti, dice il Rav. Loro si nutrivano della loro profezia. Questo perché Netzah e Hod stavano donando divinità, e divinità stava dando l'illuminazione di Netzah e Hod ai profeti. Quindi si chiama Valle della Visione, dopo la profezia, ed è una visione in quanto mostra tutti i colori superiori, dal momento che i quattro colori di Zerampin, che sono HBTM, si vedono solo in lei. È per questo che essa è chiamata una visione. Per questo si chiama una visione. 219. Che cosa vi turba? Tutti insieme, dice il Rav, vogliamo unirci e vogliamo rimanere insieme in questo desiderio e scoprire questi fenomeni che lo Zohar ci apre. Sì? 219. Che cosa vi turba? Che siete andati tutti sui tetti? Quando il Tempio fu distrutto, la divinità è venuta e lo ha innalzato in tutti i luoghi in cui dimorava prima. E pianse per la sua dimora, per Israele, che andò in esilio, e per tutti i giusti e pii che erano lì ed erano persi. Ed è scritto, così dice il Signore, Rachele piange i suoi figli. Rachele è il nome della divinità, E il creatore ha chiesto alla divinità: che cosa ti turba che siete tutti andati sui tetti? Che cosa ti turba che siete tutti andati sui tetti? 220. Che siete tutti andati sui tetti, a tutti gli altri eserciti e carri con lei, e che tutti piangevano con lei per la rovina del Tempio. Le chiese: cosa ti turba? Ha detto davanti a lui: i miei figli sono in esilio, il tempio è bruciato e tu non sai. E io: che cosa ho qui? Ha aperto e disse: tu che eri pieno di allegria, lasciami piangere amaramente. E abbiamo appreso che il creatore le disse: così dice il Signore, frena la tua voce dal pianto. Dal giorno in cui il Tempio fu distrutto, non vi è stata una giornata senza insulti. Ciò è perché quando il Tempio era in piedi, Israele stava adorando e sacrificando offerte e sacrifici. E la divinità era su di loro, al Tempio, come una madre accovacciata sulla prole. E le facce di tutti erano raggianti fino a quando ci sono stati benedizioni sopra e sotto. Non vi è stata una giornata senza benedizioni e gioia, e Israele dimoravano in sicurezza nella loro terra, e il mondo intero è stato nutrito a causa loro. Ora che il Tempio è in rovina e la divinità è andata in esilio con loro, non c'è un giorno senza maledizioni, il mondo è maledetto e non ci sono gioie sopra e sotto. Lettera 224. Il Creatore incorporerà le congregazioni di Israele, la divinità della polvere, del popolo, della polvere, come sta detto, arriverà il mondo, allegrerà il mondo in tutto, e tutto sta scritto. Fino a loro lo porterò al mio santo monte e li renderò allegri a loro. E sta scritto. Con pianto verranno e con suppliche e li porterò, come sta scritto, incominciò, piange amaramente durante la notte, così poi torneranno con pianto dall'esilio, proprio come è scritto, con pianto verranno. Domande? Sono capaci di mantenersi nella ricerca interna o no? O queste parole sono veramente... ci riportano proprio alla realtà questa? La mia domanda è così. A me mi sembra che nello studio dello Zohar ci sono più necessità di che si faccia uno sforzo, perché bisogna trovare sensazioni, sentimenti, e sentimenti, chiaro, certamente, dice, però se vuoi queste osservazioni, dice il Rav, sono sensitive, sono desideri. E allora dove specifiche cose materiali, se no non si gustano, per unirci a queste sensazioni non c'è problema. C'è un corpo, uno sforzo, e d'accordo alla quantità e qualità dello sforzo tu ricevi dopo la rivelazione, se no ti sarebbe difficile non ti sforzare. No. Non gli insegneresti il tuo cli rispetto alle sensazioni spirituali? Com'è possibile? Lo sforzo, questo, l'intento nostro, dei nostri sforzi, è come realmente il mondo si trova in questo mondo. Perché il mondo cresce? Anche per mezzo della luce. Solamente che questo non lo vediamo noi. Io vedo che quando cresce efficiente e mantieni, tu gli dici, no, conosci la parola che tu gli dirai. E allora lui vuole imparare qualcosa di piacevole. Com'è possibile studiare qualcosa in cui mi trovo in uno stato specifico, su uno stato che si trova al di sopra di me? Come posso studiare a quello che sta al di sopra di me? Io non posso. Quando noi studiamo qualcosa, veramente impariamo qualcosa. Quando io mi trovo, investigo a quello che si trova sotto, con il mio sentimento, con la mia testa, con tutto connesso, io investigo queste cose sotto di me. E che ho Kelim, ma anche se non avessi un Kelim per la spiritualità, io non so cosa vogliono, non so cosa dicono. È un qualche tipo di che so io, di come avanzamento. Così anche noi, quando eravamo piccoli, anche tutti i bambini piccoli, tutti i neonati, ogni crescita è fatta in questo modo, è come un gioco, anche le piante. E qualsiasi cosa che si vuole sviluppare fa lo stesso fenomeno. Il desiderio è più talmente grande, incluso le cellule, e le cellule di una pianta, del vivo, non importa, di quello che si sviluppa, incontra questo stesso fenomeno, il desiderio, io voglio crescere, e allora guarda questa forza che mi eleva al prossimo gradino, voglio io essere grande, e un'altra volta mi viene la forza e mi eleva, mi dà la forza, mi dà lo sforzo semplicemente, abbassa ed entra, è lo sforzo che io invito alla luce, mi disegna il cli. È certo che mi sono sforzato per incontrare, ma siete in connessione, perché l'incontro è che quello che dicevo dall'altro, quando la luce influisce da un grado superiore, e io a questa, fino a quando io so, non so e salgo, io non voglio acquisire qualcosa che da lontano, è qualcosa che così, d'accordo alla mia testa, alle mie sensazioni, no, neanche. Non c'è una differenza tra i gradini spirituali e quelli del nostro mondo? Non puoi spiegare a un bambino piccolo quello che è domani, non puoi spiegare a un bambino piccolo il concetto di domani, però ancora non trova nei suoi sentimenti questo tipo di sensazione. E così dice, esiste la possibilità in cui noi possiamo fare uno sforzo sopra lo studio dello Zohar? E in un futuro avremo tante persone, avremo come tanto grande lo Zohar, dobbiamo fare un'inversione di sforzo, fare, e tutto naturalmente dipende dalla preparazione, semplicemente così, scusate non ho capito bene la domanda, se include veramente con noi e si vedrà, però noi se ci troviamo già nella strada capiamo quello che noi abbiamo bisogno di acquisire per quanto sia possibile, sì certamente, sì, domanda. È vero che capire che il Tempio stava nel primo stato e la distruzione era nel secondo stato, e il terzo stato è la costruzione del Tempio, perché non abbiamo tempo nella spiritualità. Il terzo Tempio si chiama il terzo stato. Domanda? Altre domande? Che siccome abbiamo iniziato a leggere dallo Zohar, semplicemente mi sembra come un nato, ma d'altra parte non ho capito neanche una parola, forse è a causa della materialità, non lo so. Se ho bisogno di intelligenza e non capto nella spiritualità, vuol dire che tutto il tempo salgono da dentro di me quelle domande che mi portano al principio della Kabbalah, che sono perché vivo, dove avanzo, come avanzo, a chi mi dirigo, con tutte queste domande. È questo stesso intento che io faccio, questo è tutto. Seguite, se vuoi ancora, puoi ancora domandare, domanda ancora. Quelli se domandi non ho pensieri. Tu ti trovi di fronte al libro, che tutto dipende dal tratto più uno del libro. Però, anche se tu non capisci correttamente, questo agisce comunque su di te la tortura della Torah. Perché qualcosa dopo tutto ti succede. Io sento che ogni giorno senti le sensazioni di come, non ho capito la domanda, scusate, ricevere la vita, dice, pensi che convenga? No, penso che ne valga la pena, secondo me. Anticamente si studiava lo Zohar in aramaico, molte persone lo leggevano già in aramaico, e questo è sempre meglio che non. Vi ringrazio a tutti che hanno tradotto tutto questo all'ebraico, e pensare che non è che mi addormenti, però ancora trovo, perché molte persone, immagino anche altre, e qui ci preoccupiamo, sento una pesantezza e una difficoltà di assentarmi, come ho ascoltato questa settimana, e ora invece, dopo tutto, vedo questi scritti in ebraico e penso che Marameo e pensavo nel testo, ma è un lavoro eccezionale, penso che è un altro grande sforzo per tutti. Allora grazie a tutti gli amici che ci hanno lavorato sopra, però la verità, questo è sì, di una forma anche più facile. Io ricevo così reazioni da molte persone anche. Certamente che non è l'originale, questo non è aramaico. E neanche si trovano tutti gli indirizzi da un posto all'altro. Tutto il testo è pulito di diversi segni che per mezzo di loro. Però non possiamo cambiare le parole, o le frasi o le orazioni, fino al limite sufficiente. Tu dici che ti addormenti dopo quattro frasi o preghiere, quello che sei. Io ti dirò, tu hai ragione che ancora non hai ricevuto una visione interiore, è per questo che questo non ti attrae, non ti connette, non ti radica, non ti fa mettere radici. Io mi sento nel mezzo, dice, sono gli scritti dello Zohar. In un giorno, per giorno, io faccio 2 ore, leggo per 2 ore. E io ti dico, tu sentirai fino a quando questo diventa tutto il tuo mondo. Fino a quando non sentirai, non potrai sconnetterti da questo, quando sentirai. Ogni volta che avrai un qualche tipo, dormirai? No. Io ti dico che questo è quello che semplicemente ti prende e non ti lascia più, perché tu cominci a sapere per mezzo di vicino speciale, e così sarà. Voi avete da domandare fuori da te. Voglio dargli anche questo, anche sì. Allora, dopo che lo Zohar è tutto uno, dice il Signore, e ritornando a un punto 157, parla del sogno che non si realizzò, e allora io mi sono dimenticato di questo sogno, non lo sa, e tra poco si realizzerà. Però sai che sono questi casi classici, sono come il faraone, dove sta scritto che ricordò un sogno che è Giuseppe, no, è Mosè glielo spiegò, e questo sogno è anche Come si ordina questa cosa qua? Come si compagina questa cosa? Come si idealizza? Non si trova, non si idealizza soprattutto perché salì a un impegno molto più alto, dato che è un sogno. È un sogno, e che ok, io trovo nella mia coscienza completa delle 10 sfilot, e questa è crescita, o che mi incontro in Katnut, piccolezza, e questo si chiamerà Mohin, o piccolezza, che si chiama Pinika, assunzione, o meno di questo sarà Ivur, fecondazione. Nel momento che sono nella crescita, può essere che io mi trovo domani, o a tardi, a notte, mentre sogno, magari seduto oppure stare sdraiato. Come il nostro mondo continuamente cambia. E allora tutte queste cose indicano lo stato del pericolo. E allora, un'altra volta, se abbiamo solamente il desiderio qui, rispetto alla luce, e descrive la luce, e sente, e si emoziona, con la comunicazione con quello che si chiama sogno, e non è esattamente dove mi puoi vedere, ma è quello che si trova in me, è nell'estremo, non ho capito quest'ultima frase, e si eleva, ma per il momento non c'è altro, non è nulla, o è troppo grande, quello che si trova in disconnessione della sensazione è precisamente uno stato molto elevato, molto grande. Però dopo questo grande stato, ed è come un feto che rimane nel corpo di sua madre, e magari lo trovo ora, e il mio essere si trova nel gradino superiore, si trova, però quando tengo io di questo gradino deve essere per una sensazione che io sono un feto, un embrione, niente altro. E che sentirà un embrione nel ventre di sua madre? Perciò questo è il nostro stato superiore. Perciò il sogno, io mi incontro nel gradino superiore, e d'altra parte, che cosa sento di questo? Nulla. Che cosa devo fare? Non è possibile dire a qualcuno che questo è semplicemente un sogno. E allora? Abbiamo la possibilità di dirigersi con la giunta, Daniele, José, ma questo significa soluzione, questo comunicano giusto, per questo comunica l'uno e l'altro. Ed è un passaggio da sogno alla realizzazione, di questo potremo parlare ancora di più. È come le cose si realizzano nel nostro mondo, è totalmente no. No, non è così. Il sogno spirituale, sognare nella spiritualità è qualcosa di molto, molto consistente. Moltissimo. È uno studente degli Stati Uniti domanda, è possibile che noi studiamo lo Zohar? E questo avremo una grande forza dopo. Sì, dice la forza, sicurezza. Questa è una sensazione che tu ti trovi ora, realmente, in uno studio corretto dello Zohar. Zohar rapidamente cambia l'uomo e gli dà si sente che è in contatto con qualcosa di grande, con qualcosa di elevato, per forza fuori dal nostro mondo, dà una sensazione tale. Ma questa è una bugia, questa è fino a quando io vedo che le persone dicono unione, sì, e si mantengono nello studio, fino a quanto però? Però non c'è altra soluzione, abbiamo bisogno di cercare, e non semplicemente mantenerci, bensì descrivere quello che succede dentro di noi. Sì, continuando, domanda un ragazzo del... Quando leggo lo Zohar succedono cose che mi sono successe nel passato. Ha a che vedere qualcosa con questo? No, non penso, neanche conviene, dice il Rav. Al momento la lettura, anche posso dire che io ho già fatto, e posso ricordarmi di questo che è certamente che viene da qualche cosa che non conviene ora approfondire, conviene tornare al tono della lettura, e nello Zohar è semplice, è che io voglio descrivere atti spirituali dentro di me, succedono certo, e sono come la mamma che racconta al suo bambino come deve comportare, quali sono le cose del mondo, piano piano, no? Qual è la relazione tra Yahweh e lo Zohar, ci racconta comunque solo del mondo interno, del mondo spirituale. E io solamente leggo, neanche voglio approfondire, neanche voglio succhiare il significato delle parole. È oro, fiume, casa, io non approfondisco, non mi approfondisco nella parola, io solamente voglio per mezzo di questo immediatamente entrare a descrivere. Ecco, altra domanda. Che domanda? Se io non capisco ogni parola che c'è scritto qui, dovremmo aprire un dizionario, ma che Dio non voglia, ma che il dizionario che te ne fai? E poi ascoltare questo è nella lingua che tu lo capisci, così hai meno difficoltà naturalmente. Beh, certamente che avrà difficoltà, se io leggo e io non capisco niente e mi rimango così come uno scemo, è chiaro che certo è un problema. Se io e anche lui incontrò Mosè sul suo cammino, semplicemente così, vediamo. Realmente così. Voi pensate che in un'altra forma, che in un altro modo? È che Mosè voleva toglierli da lì. Mosè aveva tentato e giocato col faraone, allora è meglio che io sappia o che non sappia. Se io non so il conto, dice, e allora mi introduco in quella che è la spiritualità, che è bello, che è influenza sulla recitazione. Perché se io conosco un racconto, questo mi confondo, che realmente succede qua qualcosa, succedono cose che dicono questo è il teatro, dov'è il mondo? E però ci conviene dirigerci in questo teatro, perché per mezzo di arrivare e sforzarsi e vedere questa immagine spirituale, la differenza è che si chiama sforzo, e questo è quello che ci porta alla spiritualità. Un bebè che non sale quello che la madre gli dice, e però lui si sforza. E questo sarà grande, ok? E con questo finiamo, diamo ancora un avviso: il prossimo 9 febbraio terremo una preparazione per il Kenes Lo Zohar per il popolo nei centri di Kabbalah Haifa, Petah Tikva e Tel Aviv, Ashkelon, Bereshevat e Eilat. E al kibbutz parleremo insieme dell'unione dell'ambiente che dobbiamo preparare, una lezione dello Zohar speciale con il Rav Lightman, dove darà anche risposte. Sarà il prossimo 9 di febbraio alle 6:30, ora in Israele, a Tel Aviv. Tutte le altre informazioni potete avere dal nostro sito www.kabbalah.info/it. Vi passo adesso un piccolo clip che potete vedere, un clip che descrive la sensazione come qualcuno che va alla cupa, che va a sposarsi, che c'è molta emozione, c'è anche come una specie di demonio, che cos'è? Sì, io stavo ridendo fino alle lacrime, dice, quando avevo 16 anni, e fu una sorpresa, all'improvviso siamo avanzati nella vita. Io ascolto molto di questi videoclip che sono immensi, meravigliosi, e nello stesso tempo un po' di timore. è una sensazione complicata e composta, e allora ho sentito che qualcosa si è introdotto dentro di me, dall'alto in basso, non so, luce, chiamalo come tu vuoi, questo si trova dentro di me e mi dice che in questo momento di unione si chiama amore, ama il prossimo come te stesso. Dillo quello che se io posso vedere che se le persone sono lì, danno le risposte, io non mi posso dare le risposte, io arrivo per scoprire perché è importante, è stato importante arrivare per me e per gli altri, è la sensazione che è buona per me, e qui non c'è nessun interesse, è tutto trasparente, non importa chi sei tu, se sei africano, marocchino, italiano, non si sente l'identificazione qua. Se vuoi è un posto molto comodo, anche se sei sola, o che ti introduci con le persone, o ti puoi per vivere cose che passano per te, che passano. E io mi ricordo che il Rav disse, passa la cosa, una sensazione, cosa che passa nell'aria e tu ti partecipi. E d'altra parte tu non vuoi che questo, tutto questo sparisca. Tu vuoi che il tuo volo, che tu rientri con molti più utensili, con molti più utensili. Sarà meraviglioso. Fine della strada, fine della lezione. Saluti a tutti amici e buona giornata.